Caregiver. Che brutta parola. Che termine gelido da frullatore da cucina, da protagonista di una serie poliziesca anni Ottanta è caregiver. Ed è davvero ingiusto che non ci sia una parola più umana per identificare chi si prende cura di una persona fragile, che sia un figlio malato, nonno, uno sconosciuto. Pensavo a questo mentre qualche giorno fa venivo sommersa da messaggi di caregiver di tutta Italia che avevano letto un mio articolo in cui dicevo che in quanto caregiver di mio padre rivendicavo il diritto di dire ad alta voce che sì, questa fatica si fa con amore, ma che certe volte io mi arrabbio, mi vergogno, rivorrei indietro la mia vita di prima, rimpiango il tempo che se ne va. Penso a ieri, per esempio, a mio padre in gelateria che chiede un tè caldo e poi si fissa con la cassiera, le dice: io la conosco, lei è abruzzese, lavorava in un negozio nel centro di Vasto. E lei: no, io a Vasto non ci sono mai stata. E alla fine, insomma, devo portarlo via scusandomi con questa delicatezza acrobatica che è il togliermi dagli imbarazzi senza umiliarlo. O a quando non si fida dell'acqua che gli verso nel bicchiere: tu mi dai le medicine di nascosto! E io: no, il polonio come Putin, papà. E il mio umorismo non smorza la diffidenza, per cui alla fine devo buttare via l'acqua e lasciare che se la versi da solo. È per questo che quando ho ricevuto tutti quei messaggi di persone come me che non si sentono cucite addosso l'aura dell'eroe performante, che mi dicevano: io accudisco mio marito che ha una malattia degenerativa, ma dei giorni vorrei che morisse per riavere indietro la mia vita. Io amo mia nonna, ma ho 18 anni e divido la cameretta con lei che è allettata, piena di tubi, e rivorrei la mia giovinezza. O, ecco, quando ho letto queste testimonianze appassionate e sofferte, mi sono sentita accarezzata. Ho visto la retorica frantumarsi sul muro durissimo della verità.
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è Il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
Tra tutte queste storie che mi sono state raccontate, la più cruda e coraggiosa forse è quella di Carmelina.
Riccardo è nato nel 2018 dopo una gravidanza perfetta e al Gaslini. E appena è nato, io, visto che sto bambino, non mi quadrava tanto, era molto rosso e ho subito fatto presente questa cosa. Fatto sta che alla fine hanno pensato, per fortuna, dico io, di sentire Milano, il policlinico, quindi il centro malattie rare del policlinico di Milano, e ci hanno trasferiti. Siamo andati su a Milano, dove subito gli hanno fatto l'esame genetico, insomma l'hanno preso in carico. Che mi ricorderò sempre la frase del dermatologo è stata: ragazzi, complimenti, avete pescato nel cappello delle rarità. E io gli ho detto: ma perché, cos'è sta roba? Mi dice: guardi, attualmente ci sono circa 30 casi di questa malattia in tutto il mondo, però va già bene che comunque suo figlio, a vederlo, rientra tra quelli meno gravi. Perché se tu vai a vedere su internet la sindrome di Riccardo, che è la SAM, S-A-M, ti metti le mani nei capelli, perché
cosa succede con questa sindrome?
Da praticamente una dermatite gravissima associata ovviamente ad allergie di ogni genere e a un ritardo nella crescita dovuta proprio al fatto che questi bambini non si possono alimentare. E poi niente, su questo è intervenuto anche il discorso del problema cognitivo,
ecco,
che non si sa
cosa succede.
Lui ha un disturbo dell'attenzione. Quindi è un bambino che fa psicomotricità, logopedia, ha un po' di problemi a stare, diciamo, in gruppi dove ci sono tante persone. È molto piccolo per fare una diagnosi precisa. Però ha varie sfumature di tante cose.
Tu nel messaggio che mi hai mandato l'hai definito uno scheggia impazzita.
Io me ne vergogno perché io non riesco a stare in società con mio figlio senza vergognarmi. Tipo, domenica eravamo a un matrimonio, lui è stato tutto il tempo a tirare calci al ghiaino che c'era nei vialetti, sporcando chiunque, tirando sassi e terra addosso a chiunque.
Carmelina è a tutti gli effetti la caregiver di suo figlio. La vergogna è un sentimento umano, legittimo, in chi assiste le persone fragili, ma non tutti i caregiver riescono ad ammetterlo. Carmelina, invece, non è disposta a mediare con l'ipocrisia.
Senti, Carmelina, allora io volevo capire anche proprio il modo in cui ti senti tu, no? Tu mi hai scritto che ti senti uno schifo tra il senso di colpa per avergli trasmesso metà della tua sfiga e la non accettazione. Tu dici proprio di questa vita di merda, che è una definizione coraggiosa, perché in tanti, no, si nasconderebbero dietro l'ipocrisia comunque della missione bellissima dell'aiutare il proprio figlio, che naturalmente c'è, perché tu non è che te ne stai fregando.
No, anzi.
Però, ecco, come ti senti tu? Come vi sentite in famiglia, tu, tuo marito?
Vabbè, io e mio marito, cioè da quando è nato Riccardo praticamente, se riusciamo a volte a comunicare senza azzannarci è già un miracolo. E nervosismo in questa casa ce n'è quanto ne vuoi, anche di più, e poi anche Sofia,
la bambina,
che ha 10 anni, e lei comunque è passata da è diventata sorella maggiore quando aveva 6 anni, quindi comunque era già molto 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 cosciente di tutto e si è resa conto che comunque la sua vita col fratello è cambiata, ma non è cambiata come pensava. Si rende conto che tante cose le perde, tantissime cose non le possiamo fare. Per dirti anche una stupidaggine, in questo periodo, se Riccardo non avesse avuto nessun tipo di problema, ci facevamo l'abbonamento in piscina e ce ne stavamo in piscina tutto il giorno. E invece con lui non è possibile.
Carmelina deve occuparsi anche dell'aspetto medico, che è un tema ricorrente per i caregiver. Non importa il mestiere o il livello di istruzione, tutti finiscono per trasformarsi in medici e infermieri. Ed è così che lo stress degenera, arrivano spesso idee di morte, di violenza, la disperazione.
Beh, i primi 2 anni sono stati di rinunce, ma brutte anche da altri punti di vista, perché lui fino a un anno più o meno, fino più o meno agli 8 mesi, tutto sommato era gestibile. Poi ha iniziato a imparare a grattarsi e da lì è stato un casino, perché comunque si grattava in maniera proprio, e noi lo dovevamo tenere bendato. Praticamente dal gomito in giù e dal ginocchio in giù lui era sempre bendato
come una mummia,
perché si grattava così tanto che si levava la pelle e poi aveva delle infezioni e la notte non si dormiva. Io non so quante notti, e lì proprio ti scattava io avrei fatto qualunque cosa, cioè dal farmi fuori io al far fuori lui. Cioè, ci avrei messo niente. Per fortuna in quel periodo avevo deciso di andare da uno psichiatra e quindi ero seguita da quel punto di vista. E per me, cioè, la sera quando andavo a letto, per me era un tormento, perché durante il giorno, bene o male, giocava. La notte invece si grattava e basta. E io andavo fuori di testa, a volte lo picchiavo anche, perché non sapevo più cosa fare. Cioè, non sapevo cosa fare. Era proprio una cosa. Infatti, quando la gente mi dice: sei una roccia, sei una super mamma, ma a me, ma che me ne frega? Cioè, io te l'ho detto, io avrei preferito essere una mamma di merda che riempivo i miei figli di McDonald's e gelati, piuttosto che sentirmi dire che sono una brava mamma perché non faccio marcire mio figlio. E cosa dovrei fare? Cioè, non è che io voglio, io devo.
Cosa è rimasto della tua vita di prima come individuo?
Nulla, zero. Tra l'altro, cioè, io in gravidanza avevo preso 8 kg, dopo che è nato Riccardo ne ho presi tipo altri 15, e solo di recente ho deciso di perlomeno di provare a perdere peso, perché comunque non riuscivo neanche a stargli dietro, ero arrivata quasi a 80 kg, sono 1,60 m, quindi capirai che non proprio filiforme, e avevo problemi, cioè avevo dolori ovunque, avevo problemi a fare le scale.
Spesso i caregiver sono letteralmente sopraffatti dai sensi di colpa. L'accudimento è vissuto come un atto così totalizzante che ci si priva della propria identità, non si ascoltano più il proprio corpo e le proprie esigenze.
E cioè, io ormai, per quanto riguarda me, sinceramente non... Cioè, io vedo, ho un'amica che ha una bambina che lei ha proprio littiosi lamellare. Questa ragazza, sarà perché lavora, sarà perché ha un'altra testa, però non so, si fa le unghie piuttosto che i capelli, piuttosto che vestirsi in un certo modo. Io la mattina mi alzo, mi butto nell'armadio e quello che capita, capita. Cioè, se mio figlio non può avere una vita normale, diciamo, mi sento quasi in colpa io ad avercela.
Quali sono i pensieri più negativi che hai? Prima addirittura no, hai detto, cioè, certe notti quando andavo a dormire pensavo mi faccio fuori io, faccio fuori lui. Quali sono i pensieri più ingombranti in questa situazione?
Ma allora, adesso, cioè, ci sono quei giorni in cui continuo ad augurarmi la morte o augurarla a lui, perché soprattutto a volte quando mi fanno arrabbiare tutti e due e so che non dovrei, soprattutto davanti a mia figlia, però dico, cavolo, cioè, allora a sto punto sarebbe meglio se morisse, così almeno forse riusciremmo a ritornare alla vita di prima. Poi mi rendo conto che è impossibile, perché comunque lui è nella nostra vita da 4 anni e non sarebbe comunque la vita di prima, mai.
Pensi che stai perdendo un pezzo di vita, parte della vita?
Sì, ma quello sì, sicuramente, perché non era, cioè, capisco che per tutte le persone spesso la vita non va come uno se la immagina, ma io non credo che la gente immagini di poter avere una situazione così. Uno può immaginare, ok, io penso di fare questa, il prossimo anno penso di andare in vacanza, poi perdi il lavoro e in vacanza non ci vai, però è una situazione transitoria. A me quello che pesa di questa situazione è che è una cosa definitiva. Cioè, i primi tempi, adesso un po' meno, i primi tempi a volte mi fermavo a pensare e mi rendevo conto che non è una polmonite, un raffreddore, un'influenza, cioè è un problema genetico, quindi è per sempre. E a me sta cosa del per sempre mi levava proprio, cioè mi mancava il respiro quando realizzavo questa cosa, che poi mi dicevo sì, vabbè, lo sai che è così. Ma nonostante io lo sapessi, tutte le volte che facevo questo tipo di pensiero avevo questa sensazione di essere fregata,
di essere in trappola.
Sì, di essere fregata, di essere in una situazione senza via d'uscita.
Ti senti in colpa nel pensare alle volte, ma forse sarebbe meglio se morisse? Cioè, quando lo guardi poi negli occhi ti senti in colpa?
Sì, dopo sì, perché comunque lui è un bel bambino. Lo dico anche agli altri, non è che lo dico io, sono la mamma, perché per noi mamme, figurati. E poi è buffo, è simpatico, cioè è un pazzo, è un mattacchione, poverino, cioè alla fine lui non ha nessuna colpa.
Te lo dici ogni tanto, forse non ce la farò?
Io a volte mi incazzo, io litigo con mia mamma, ogni tanto sfanculo anche i miei amici proprio tranquillamente. Perché appunto mi sento dire cose come ma un bambino così solo nelle tue mani poteva capitare, perché certe cose come le fai tu, un'altra mamma avrebbe mollato subito, non, cioè si sarebbe subito arresa. loro mi dicono queste cose pensando di pomparmi, no? Che io mi senta figa. Invece, più loro me le dicono, più io mi sento sfigata. Perché, cioè, non me ne faccio niente. Piuttosto fammi due teglie di lasagne che me le congelo, cioè. Per dire.
Ti serve più un aiuto pratico, piuttosto
che... E dire di sì, piuttosto che una pacca sulla spalla data malamente.
I caregiver lo sanno bene. Quando si ammala qualcuno che andrà assistito tutta la vita, in un certo senso si ammala tutta la famiglia.
Senti, un'ultima domanda. Il rapporto con tuo marito ne hai risentito tanto di questo? Prima parlavi di liti, discussioni, inevitabilmente.
Mi posso appellare alla facoltà di non rispondere? No, scherzo. Beh, è ovvio, cioè, diciamo che siamo una coppia sulla carta. Siamo marito e moglie, sicuramente ci vogliamo bene perché ci vogliamo bene, però l'arrivo di Riccardo ha completamente mandato a bagasce tutto, anche perché io come donna, te l'ho detto, mi sono completamente annullata, ho cessato di esistere e sono arrabbiata.
Quindi per chiudere, Carmelina, nel tuo ruolo di caregiver tu sei stata investita da un'onda gigantesca, no? Che ha coinvolto sia il tuo stato psicologico, che la tua quotidianità, che il tuo sentirti donna, moglie, cioè è un qualcosa che impatta sulla propria vita al 100%. E questo, insomma, chi scrive con faciloneria che è una missione bella, appagante,
no,
eccetera, dovrebbe capirlo, no? Ecco.
Non è una missione, è che quando tu, cioè, come dicono qui, o bere o affogare, cioè, quando ci sei, cosa fai? Io avevo due scelte: o impegnarmi per farlo stare meglio possibile, o farla finita subito. Io infatti tante volte dico, ma al Gaslini non si potevano fare i fatti loro,
cioè?
E magari sto bambino sarebbe morto, non so cosa gli sarebbe successo, perché col senno di poi, te l'ho detto, cioè, quando io vedo tante cose storte nella nostra vita e nella sua vita, dico, ma perché? Cioè, ha senso?
Sopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Mattia Liciotti. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.